Ad alta voce, Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
Ora mi consideravo legato dalle leggi dell'ospitalità a un popolo che m'aveva dimostrato tanta larghezza e munificenza. Purtuttavia non cessavo di stupirmi per l'intrepidezza di quei minuscoli mortali che s'avventuravano a scalare e percorrere il mio corpo mentre avevo una mano libera, senza tremare, alla vista di una creatura prodigiosa come dovevo io apparire ai loro occhi. Dopo qualche tempo, quando ebbero ben osservato che non facevo richieste d'altra carne, mi venne innanzi una persona di riguardo, inviata di Sua Maestà Imperiale. Sua Eccellenza, arrampicatosi sulla parte più bassa della mia gamba sinistra, venne innanzi fino alla mia faccia, con una dozzina di persone al seguito. Ed esibendo le sue credenziali contrassegnate dal sigillo reale che egli mi espose vicinissime agli occhi, mi tenne un discorso di 10 minuti, senza alcun segno d'ira, bensì in una specie di risoluta fermezza, puntando spesso il dito in avanti, col che, come in seguito scoprì, puntava verso la capitale, distante circa un mezzo miglio, ove Sua Maestà aveva deciso che io fossi condotto in accordo coi suoi ministri. Risposi con poche parole, ma del tutto inutilmente, e feci un segno con la mano libera, portandola sull'altra mano, ma al di sopra della testa di Sua Eccellenza, temendo nuocere a lui o al seguito. E indi sul mio capo e sul mio corpo, onde significare che desideravo la mia libertà. Mi parve che quello capisse abbastanza bene, giacché scosse il capo in segno di disapprovazione e tenne la mano in posizione tale da mostrare che io dovessi essere condotto alla capitale come prigioniero. Mi fece tuttavia altri segni per farmi intendere che avrei avuto da mangiare e da bere a sufficienza e avrei altresì ricevuto un buon trattamento. A questo punto, nuovamente io meditai di rompere i lacci, ma di nuovo, sentendo il bruciore delle loro frecce sulle mani e la faccia, che erano ora piene di vesciche, e con molte freccette ivi ancora piantate, e osservando altresì che il numero dei nemici aumentava, mi diedi a far cenni per indicare che potevano disporre di me a loro piacimento. Al che l'urgo e il suo seguito si ritrassero con molto garbo e aria soddisfatta, e subito dopo udì un urlo generale, con ripetizione frequente delle parole «Peplon, Selan, Peplon, Selan», e sentii che in gran numero si adoperavano sul mio lato sinistro ad allentarmi le corde, tanto che potei rigirarmi verso destra e alleviare un urgente bisogno di spandere acqua. Ne feci in grande quantità, con massimo sbalordimento di quella gente, la quale, indovinando dai miei gesti cosa m'accingessi a fare, si sparpagliò immantinente sui lati, a destra e a manca, onde evitare il torrente che scendeva da me con tanta violenza e frastuono. Ma prima di ciò, m'avevano essi spalmato faccia e mani con una specie d'unguento molto gradevole all'odorato che in pochi minuti tolse tutto il bruciore prodotto dalle loro frecce. Tali circostanze, aggiunte al ristoro che avevo ricavato dai loro cibi e bevande assai nutrienti, mi disposero al sonno. Dormii per ore 8, come in seguito m'assicurarono, e non v'è da stupirsene, poiché, su ordine dell'imperatore, i medici avevano mescolato al vino delle botti una pozione soporifera. A quanto pare, fin dal primo momento in cui fui scoperto dormiente a terra dopo lo sbarco, l'imperatore era stato messo al corrente con un corriere rapido e nel Consiglio dei Ministri egli aveva stabilito che dovessi essere legato nella maniera che ho detto, ciò che fu fatto nottetempo mentre dormivo. Che mi fosse inviata una buona quantità di cibo e di bevande e che fosse preparato un congegno per trasportarmi alla capitale. Una tal decisione potrà forse sembrare, nonché temeraria, spericolata. E sono certo che in circostanze simili non verrebbe mai imitata da un qualsivoglia principe d'Europa. Pur tuttavia, fu a mio avviso una decisione tanto prudente quanto generosa, giacché, supponendo che quella gente avesse tentato d'uccidermi con le lance e le frecce mentre dormivo, io mi sarei certamente destato alla prima sensazione di bruciore, ciò che a quel punto avrebbe potuto eccitare la mia ira e accrescere la mia forza, tanto da permettermi di rompere le corde con cui ero legato. Poi, non potendo essi oppormi resistenza, non si sarebbero potuti aspettare clemenza alcuna. Quel popolo possiede matematici eccellentissimi. Ed è giunto a grandi perfezionamenti nel campo della meccanica per l'appoggio e l'incoraggiamento dell'imperatore, che è un rinomato protettore delle scienze. Codesto principe possiede diverse macchine fissate su ruote per il trasporto d'alberi ed altri carichi ponderosi. Spesso fa costruire nei boschi, precisamente dove il legname si trova, le sue più imponenti navi da guerra, le quali raggiungono talvolta una lunghezza di poco inferiore ai 3 metri e in seguito debbono essere trasportate con quei congegni meccanici per 300 o 400 metri infino al mare. 500 carpentieri e meccanici erano stati subito messi all'opera per preparare il più grande macchinario che avessero. Una struttura lignea alta dal suolo 8 centimetri, lunga 2 metri e larga 1, che si muoveva su 22 ruote. L'urlo che avevo udito annunciava l'arrivo di quel congegno, che a quanto pare era stato messo in strada 4 ore dopo il mio sbarco. Ma la difficoltà maggiore consisteva nel sollevarmi e depormi su codesto veicolo. Furono piantati a tal fine 80 pali, ciascuno alto 30 centimetri, e funi assai robuste della grossezza di uno spago da imballaggio. Furono assicurate tramite ganci a molte infasciature con cui gli operai mi imbragarono il collo, le mani, il corpo, le gambe. 900 tra i più forti uomini furono impiegati a tirar le funi tramite varie carrucole fissate al sommo dei pali e così, in meno di 3 ore, fui sollevato e gettato su quel congegno e ivi legato strettamente. Tutto questo mi venne raccontato, poiché, mentre si svolse l'intera manovra, ero io immerso in un profondo sonno, per effetto della medicina soporifera infusa nella mia bevanda. 1500 cavalli, tra i più grossi che l'imperatore avesse, alti 15 centimetri circa, furono usati per trainarmi verso la metropoli, che, come ho detto, distava un mezzo miglio. Circa 4 ore dopo l'inizio del nostro viaggio, fui risvegliato da un ridicolissimo incidente. Infatti, essendosi il carro arrestato per permettere di aggiustare qualche parte non ben funzionante, 2 o 3 giovani indigeni furono presi dalla curiosità di vedere che aria avessi mentre dormivo e, arrampicatisi sul trabiccolo e avanzatisi in punta di piedi verso il mio volto, uno di loro, ufficiale delle guardie, mi pose la punta acuminata della sua picca per un bel tratto nella narice destra, ciò che mi produsse solletico al naso al pari di un fuscello, facendomi starnutire violentemente. Al che quelli se la diedero a gambe quatti quatti e solo 3 settimane più tardi venni a sapere la causa del mio risveglio così repentino. Il resto del dì fu speso in una lunga marcia e a notte facemmo una sosta di riposo con 500 guardie su ogni lato del mio corpo. Metà di queste con torce e metà con archi e frecce pronte a colpirmi se avessi mai accennato a muovermi. Il mattino seguente, all'alba, riprendemmo la nostra marcia e verso mezzodì giungemmo a 200 metri dalle porte della città. L'imperatore e la corte uscirono a incontrarci, ma gli alti ufficiali s'opposero fermamente a che Sua Maestà mettesse in pericolo la propria persona salendo sul mio corpo. Nel luogo in cui il carro s'era fermato sorgeva un antico tempio, considerato il più vasto dell'intero reame. Questo, essendo stato contaminato alcuni anni prima da un delitto contro natura, secondo lo zelo religioso di quel popolo, era tenuto ora per profano ed era pertanto stato adibito a usi ordinari e spogliato d'ogni ornamento e mobilio. Fu stabilito che io alloggiassi in quell'edificio, il cui grande portale, volto a settentrione, era alto circa 1,20 m e largo quasi 60 centimetri, talché potevo io entrarvi strisciando. Su ciascun lato del portale v'era una finestrella, a non più di 15 centimetri dal suolo. In quella di sinistra i fabbri di Sua Maestà avevano introdotto 8 dozzine di catene, come quelle che in Europa pendono dagli orologi per signora, e quasi della stessa misura, le quali furono serrate alla mia gamba sinistra per mezzo di 36 lucchetti. Di rimpetto al tempio, a circa 7 metri di distanza, sull'altro lato della grande via maestra, v'era una torretta alta almeno 1,50 m. Quivi ascese l'imperatore, con molti tra i più importanti dignitari della sua corte, onde avere l'opportunità d'esaminarmi, come poi mi fu detto, giacché io non potevo vederli. Fu stimato che più di 100.000 abitanti uscissero dalla città col medesimo intento. E nonostante le guardie, credo non furono meno di 10.000 in varie ondate quelli che salirono sul mio corpo per mezzo di scale. Ma prestamente fu diffuso un proclama che proibiva tale scalata sotto pena di morte. Quando gli operai constatarono che mi sarebbe stato impossibile liberarmi, tagliarono tutte le corde che mi legavano. Là onde mi rialzai in uno stato d'animo così malinconico, come non ebbi mai in vita mia. Ma non si può descrivere il fracasso e lo sbalordimento della gente quando mi vide alzarmi e camminare. Le catene che trattenevano la mia gamba a sinistra erano lunghe circa 2 metri e mi davano non solamente la libertà di camminare avanti e indietro in un semicerchio, ma essendo fissate a 10 centimetri dal portale, mi consentivano anche di strisciare e stendermi nel detto tempio per tutta la mia lunghezza. Quando mi trovai all'impiedi, mi guardai d'attorno e devo confessare che mai si presentò ai miei occhi una vista più leggiadra. La campagna circostante somigliava a un ininterrotto giardino e i campi recintati, che misuravano generalmente una dozzina di metri quadri, parevano altrettante aiole di fiori. I campi si alternavano con boschi d'un quarto di iuge e gli alberi più alti, a quanto potei giudicare, parevano innalzarsi di almeno 2 metri. Osservai la città alla mia sinistra, che appariva come una scena urbana dipinta su un fondale di teatro. Da alcune ore ero oltremodo imbarazzato dalle necessità di natura. Né v'è da meravigliarsi, essendo ormai trascorsi 2 giorni da che non m'ero scaricato. Trovandomi in grandissima angustia, preso tra urgenza e vergogna, il migliore espediente a cui riuscì a pensare fu di strisciare nella mia casa, come poi feci, e chiuso il portale dietro di me. Mi spinsi lontano quanto consentiva la catena, scaricandomi indi il ventre di quello scomodo peso, ma fu quella l'unica volta in cui mi resi colpevole di un'azione tanto immonda, per la quale posso soltanto sperare che l'imparziale lettore mi conceda delle attenuanti dopo aver seriamente e imparzialmente considerato il mio caso e la difficoltà da cui ero afflitto. Da quel momento in poi fu mia costante pratica, non appena in piedi al mattino, di svolgere la detta faccenda all'aria aperta, all'estremità della catena. E ogni mattina si provvedeva, prima che arrivasse gente, affinché quell'indecente materia venisse portata via a mezzo di carriole da 2 servi assegnati alla bisogna. Non avrei indugiato tanto su un simile particolare, che forse a prima vista può apparire di poco conto, se non avessi ritenuto necessario giustificare agli occhi del mondo la mia propensione alla pulizia. Ciò che alcuni dei miei detrattori, mi è stato detto, si sono compiaciuti di mettere in dubbio in questa e in altre occasioni. Terminata codesta avventura, tornai fuor di casa, avendo agio di respirar l'aria fresca. L'imperatore era già sceso dalla torre e stava avanzando a cavallo verso di me, ciò che avrebbe potuto costargli caro, giacché la bestia, pur magnificamente addestrata, ma del tutto nuova a una simile vista, si impennò rizzandosi sulle zampe posteriori come se una montagna le si parasse dinanzi. Ma quel principe, eccellente cavallerizzo, si mantenne in sella fino a quando accorsero gli uomini del suo seguito, i quali tennero stretta la briglia, dando a sua maestà agio di smontare. A terra che fu, m'osservò su tutti i lati con gran meraviglia, sebbene tenendosi fuori portata della catena, e diede ordine ai suoi cuochi e maggiordomi, che erano già pronti, di recarmi i viveri e le bevande. Queste cose furono portate in una sorta di cassoncelli con 2 ruote, che quelli spinsero fino a metterli alla mia portata. Io presi codesti cassoncelli e li vuotai tutti d'un fiato. 20 erano pieni di carne e 10 di bevande. D'ogni carretto di carne ne facevo due o tre buoni bocconi ed un sol sorso mi svuotai 10 orciuoli di vino contenuto in anfore d'argilla dentro a un cassoncello, così come feci poi col rimanente. L'imperatrice e i giovani principi di sangue reale d'ambo i sessi, in compagnia di molte dame, sedevano nelle loro portantine a una certa distanza. Ma visto l'incidente toccato al cavallo dell'imperatore, scesero e si avvicinarono alla sua persona, che ora descriverò. Egli sorpassa tutti in altezza, a corte, di poco meno d'una mia unghia. Ciò che in sé basta mettere soggezione negli astanti, a tratti forti e virili, con labbro austriaco e naso aquilino, carnagione olivastra, volto eretto, corpo ben proporzionato, movimenti aggraziati e portamento maestoso. Era allora nel fiore dell'età, avendo compiuto 28 anni e tre quarti, per 7 dei quali aveva regnato felicemente e quasi sempre vittorioso. Onde osservarlo con maggiore agio, mi stesi sul fianco, così che la mia faccia fosse parallela alla sua. Ed egli rimase dov'era, a poco meno di 3 metri di distanza. Tuttavia, nel prosieguo, ebbi molte volte occasione di tenerlo nel palmo della mano, e dunque non posso ingannarmi nella descrizione. Il suo abito era molto semplice e disadorno, con foggia a metà tra l'asiatica e l'europea, ma in capo portava un leggero elmetto d'oro, adorno di gioie, e con la cresta piumata. Per difendersi nel caso mi liberassi, impugnava la spada snodata. Questa era lunga quasi 8 centimetri e la sua elsa e il fodero erano d'oro, incrostato di diamanti. Aveva voce stridula, ma molto chiara e articolata, e potevo udirla distintamente anche stando all'impiedi. Le dame e i cortigiani erano tutti vestiti con grande magnificenza, talché il punto in cui erano riuniti si sarebbe detto una gonnella distesa a terra, tutta ricamata con figurine d'oro e d'argento. Sua Maestà Imperiale mi parlò più volte e io gli risposi, ma né l'uno né l'altro comprese un H. Erano presenti diversi dei suoi sacerdoti e giureconsulti, come immaginai dai loro abiti, che ricevettero l'ordine di indirizzarmi discorsi. E io parlai loro in tante lingue, quante erano quelle di cui sapevo alcunché, ovvero tedesco, olandese, latino, francese, spagnolo, italiano e lingua franca, ma tutte senza alcun costrutto. Dopo 2 ore circa, la corte si ritirò e io fui lasciato con una nutrita guardia, onde prevenire le impertinenze e forse anche l'animosità della Marmaglia, che era molto desiderosa di avvicinarsi il più possibile. E mentre sedevo in terra, accanto al portale della mia casa, alcuni nella folla ebbero l'impudenza di scaricarmi addosso le loro frecce, una delle quali mancò per un pelo il mio occhio sinistro. Il colonnello della guardia ordinò di arrestare 6 caporioni e pensò non vi fosse castigo più adatto che di affidarmeli in mano, ben legati, ciò che alcuni dei suoi soldati fecero, spingendoli innanzi col fondo delle picche, finché mi furono a portata di mano. Io li presi, tutti nel palmo destro, me ne infilai 5 nel taschino, e quanto al sesto, gli feci una faccia, come se volessi mangiarmelo vivo. Il povero uomo si diede a strillare orribilmente e il colonnello e i suoi ufficiali caddero in preda allo sgomento, specialmente quando mi videro estrarre il temperino. Ma presto misi loro il cuore in pace, poiché, con aria mite, tagliando immediatamente le corde che lo legavano, lo deposi delicatamente a terra, ove se la diede a gambe levate. Trattai gli altri nella medesima maniera, cavandoli uno ad uno fuori dal taschino, e osservai che i soldati e l'altra gente erano assai riconoscenti di fronte a quel segno di clemenza, ciò che mi favorì non poco quando fu riferito a corte. All'imbrunire rientrai con qualche difficoltà in casa, ove rimasi disteso al suolo, e così continuai a fare per 15 giorni, durante il qual tempo l'imperatore diede l'ordine che mi fosse preparato un letto. 600 letti di misura ordinaria vennero recati su carri e montati nella mia casa. 150 cuciti assieme componevano in lungo e largo il mio giaciglio. E questi, pur essendo disposti in 4 doppi strati, non molto mi proteggevano dalla durezza del terreno in pietra liscia. Con lo stesso computo mi provvidero di lenzuola, coperte e copriletti, alquanto graditi a uno come me, da tanto tempo avvezzo alle privazioni.